This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
La Finanza Amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi.
Buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova intervista nell'ambito della Finanza Amichevole. E oggi con noi abbiamo Francesco Rulli, il CEO di Querlo, una società specializzata in intelligenza artificiale e soprattutto in quello che riguarda l'attività dei chatbot. Ciao Francesco, benvenuto, al quale lascio subito la parola per presentarsi e soprattutto anche per raccontarci quella che è la sua lunga storia professionale negli Stati Uniti. Ciao Francesco, benvenuto.
Grazie, grazie. Allora, inizio innanzitutto parlando di come sono arrivato qui negli Stati Uniti. Nel 1990 io ho aperto un'azienda di vendite di abbigliamento, avevo 21 anni, a Los Angeles, e infatti ci siamo conosciuti negli anni precedenti, e questa avventura mi ha portato poi a New York un anno dopo, nel quale mi sono stabilito e con mio fratello Tommaso abbiamo aperto un'azienda di tessuti, vendita tessuti e confezione e abbigliamento. Nel 2001, subito dopo la caduta delle torri, un mio caro amico, l'ambasciatore Mohammed Sacher Bey, allora ambasciatore alle Nazioni Unite, mi presentò all'attore John Malkovich. E insieme con John abbiamo deciso di iniziare una collezione di abbigliamento è stata un'iniziativa fra il 2001 e il 2005. Alla fine del 2004 avevamo deciso praticamente di smettere questa collezione di abbigliamento, però eravamo a Milano e durante una conversazione a colazione mi aveva espresso la sua frustrazione di come era difficile monetizzare la produzione di film indipendenti. E allora mi venne l'ispirazione di iniziare un'azienda di distribuzione di film indipendenti su internet. Iniziamo a lavorare su questo progetto a fine 2004, per poi verso aprile, maggio, giugno del 2005 lanciare la piattaforma, praticamente in concomitanza con il lancio di YouTube. Mm-hmm. Diciamo, avevamo avuto un pochino il fiuto giusto di iniziare questa attività. Negli anni a seguire il business è cresciuto esponenzialmente, arrivando ad avere oltre 40 milioni di visitatori al mese, distribuendo film indipendenti, video, sempre cercando di mantenere un certo livello un attimino meno casual di YouTube, qualcosa di più professionale, ecco.
E più personalizzato anche.
Sì, di più personalizzato. Infatti io, per esempio, per un certo periodo ho collaborato col Film Festival di Locarno, col Film Festival di Miami, e, insomma, cercavamo dei prodotti, diciamo, non user generated. Nel 2009-2010, mi sembra, Malala fu sparato in Pakistan. E io pensai che non era proprio colpa dei talibani per sé, ma quanto di BBC, che aveva la BBC che aveva fatto hosting dei suoi blog sul loro sito senza pagarla. Perciò c'era solamente questa ragazza da sola contro questi delinquenti. E pensai come sarebbe stato se io avessi potuto supportare con quello che sapevo, che poi erano la conoscenza di come monetizzare il mondo dell'internet con le pubblicità, come avrei potuto aiutare. Coincidenza vuole che la NATO nel 2011 mi contattò per distribuire i loro video e mi dettero l'accesso a 2000 video di iniziative di peacekeeping, di o iniziative di pace in Libia, in Kosovo e in Afghanistan. E lì vidi un video di una giovane ragazza, Roya Mahbub, che costruiva un'aula in Afghanistan. Perciò dissi, ma forse questa è la mia opportunità per far qualcosa di più filantropo, e la contattai per poi dopo costruire insieme, finanziai la costruzione di 13 aule fra Kabul, dove fra l'altro erano gli italiani di base, fra Herat e Kabul. Questa iniziativa fu finanziata dalla nostra azienda MTI, perciò io e Tommaso, mio fratello, finanziamo la costruzione e anche l'implementazione del hardware, tutti i computer, i proiettori, ma anche per l'insegnamento. Nel 2014, purtroppo, il Dipartimento di Educazione dell'Afghanistan si rese conto che avevamo un po' influito su quelle politiche e ci tolsero il controllo delle aule. E fu allora che il mio CTO mi chiamò e mi disse: guarda, l'IBM ha comprato SoftLayer, dove facciamo il nostro hosting, noi con quello che facciamo di hosting abbiamo il diritto di utilizzare IBM Watson. E fu allora che decidemmo di costruire il primo chatbot di intelligenza artificiale. Perciò, un po' come tutte le cose, ora ti faccio vedere il primo chatbot che, diciamo, ha avuto uno scopo anche sociale. Sì. Ora faccio lo screen share. Eccolo qua. Share screen. Zac. E questo chatbot fu creato...
Te lo posso già condividere?
Sì. Se lo puoi vedere.
Sì, è già visivo.
Questo è un chatbot fatto sia in inglese che in farsi, che permette di insegnare un programma di financial literacy praticamente molto in linea con quello che fai tu con la finanza amichevole alle ragazze in Afghanistan e anche in Iran, se vogliamo, essendo in farsi o in persiano, in maniera remota. Neuberger & Berman è un fondo molto importante qui di base a New York, nel quale loro ci hanno dato il curriculum. Se poi vi faccio vedere il dietro del chatbot, vi rendete conto anche la semplicità nella quale noi abbiamo costituito questa tecnologia per poter dare questo discorso di insegnamento. Questo è il chatbot di cui sto parlando. Questa è una delle 10 lezioni che veniva fatto per le ragazze, e in particolare vi posso far vedere per esempio i numeri dei partecipanti. Questa iniziativa hanno partecipato oltre 2049 utenti che poi hanno fatto questo percorso. Questo è uno dei 10 percorsi che andava
e fatto. Quindi a tutti gli effetti è come se fosse un diagramma di flusso a tutti gli effetti con le varie opzioni di risposta per interagire, esatto, con l'utente, per, esatto, spiegarlo nel modo più semplice.
Esatto, questo è un diagramma diciamo deterministico, nel quale noi abbiamo utilizzato alcune soluzioni. Le domande sono il bottone rosso, le risposte quello verde, il blu sono, diciamo, i commenti, gli statement. E poi abbiamo un layer per raccogliere le informazioni a livello di reportage, come facevo vedere prima. Possiamo vedere per esempio le percentuali, i numeri, fare report, scaricare, eccetera, eccetera. Questa è la versione più basilare dell'intelligenza artificiale, deterministica, molto più AKI, diciamo, più artificiale che intelligente. Ovviamente noi, ora faccio vedere qui, possiamo inserire facilmente la Natural Language Understanding di Microsoft oppure quella di IBM, per poi poter fare delle conversazioni aperte di cui vi farò vedere più tardi. E qui ci sono tutte le varie sistemi di customizzazione di questo chatbot. Ecco, questo è un po', diciamo, l'inizio della nostra avventura diciamo tecnologica. Ecco, da lì poi abbiamo iniziato a collaborare con altre aziende con un certo livello di sofisticazione, come la HSBC, la KSBC, l'IBM, eccetera, eccetera. nel quale noi come azienda siamo neutrali a livello di tecnologia, perciò ci poniamo nel mezzo fra IBM, Microsoft e altri cognitive partners che praticamente loro creano queste soluzioni di intelligenza artificiale e poi le soluzioni di enterprise solution dei clienti dall'altra parte. Per questo ci permette di essere neutrali e anche procurare delle soluzioni che sono più universali. Conseguentemente, se un nostro cliente, parlando ora del for profit, utilizza Salesforce come CRM, utilizza SuccessFactors, che è un'altra azienda, che è SAP, come HR, utilizza diverse soluzioni di enterprise, noi ci possiamo, ServiceNow, per esempio, per fare i servizi, ci possiamo inserire con un chatbot, possiamo comunicare con tutte queste soluzioni.
Altrimenti interfacciarvi con tutte le soluzioni del caso, insomma, in poche parole.
Esatto. Perché questo è un po' il nostro lavoro. La filosofia dell'intelligenza artificiale è una filosofia che va vista in diversi termini. Ci sono dei manager, delle aziende che vogliono imparare e altri che invece vogliono solamente tagliare costi e altri che vogliono solamente incrementare le vendite. Se la mia esperienza personale è che coloro che vogliono imparare e migliorare il knowledge base, le policy aziendali, diciamo, le strategie, eccetera, loro quelli sono quelli che vedono un attimino più il futuro, mentre coloro che invece guardano solamente in short term qualcosa di più tattico invece che strategico, si possono avere dei risultati immediati, ma poi dopo alla lunga non è che migliorano molto la funzionalità.
Quindi diciamo da questo punto di vista appunto siete molto flessibili su quelle che poi sono le esigenze sia dell'azienda che del partner appunto che vi si presenta davanti, sia anche della piattaforma che la stessa azienda ha per poter interagire con loro praticamente.
Esatto. Infatti noi come azienda mentalmente siamo un'azienda italiana, ragioniamo in maniera italiana, questo ha un vantaggio sulla nostra concorrenza ma anche uno svantaggio. Se vuoi posso delucidare i nostri vantaggi e i nostri svantaggi.
Giustamente.
Allora, il vantaggio è la capacità di portare sul mercato un prodotto molto velocemente con delle caratteristiche innovative che in pochi mesi noi possiamo creare qualcosa che sul mercato non c'era prima. Che un po' si collega alla mentalità italiana di fare qualcosa di artisticamente probabilmente che durerà per sempre. Però lo svantaggio è fare lo scaling, creare diciamo delle soluzioni che possono essere duplicate facilmente, perché se te ti imposti di fare qualcosa più customizzato sulle necessità del cliente, poi è difficile anche replicare la cosa in maniera
a larga scala,
esatto. Conseguentemente anche la scelta dei partner è una scelta un po' particolare. Per esempio noi negli Stati Uniti vendiamo abbastanza bene delle soluzioni di HR, di human resources o di gestione dipendenti, che sono distribuibili attraverso un network di partner. Quello è scalabile. Mentre in Italia abbiamo la tendenza di fare cose più customizzate in base alle esigenze di un cliente e quello non è così scalabile. È più affascinante lavorare con delle aziende italiane perché probabilmente ti danno questa opportunità di fare qualcosa di innovativo, però c'è anche lo svantaggio che a volte non riesci a avere la scalabilità anche per ragioni di lingua. Noi per esempio ora abbiamo lanciato un po' di giorni un chatbot per la misurazione del rischio del Covid. Ora se lo tiro su, se lo faccio vedere un attimo, una cosa che credo a livello mondiale non abbia fatto nessuno. Faccio lo share screen, ecco. So, dimmi se vedi il mio schermo ora. Vedi,
sì,
il mio schermo?
Sì.
Questo è Quello, se voi andate su quello.com vedete nel products c'è Crisis Management e sotto c'è Covid-19, va bene? E poi ci sono altri servizi, noi siamo soci, partner ufficiali con Forbes Insights, per esempio. Però quello che vi voglio far vedere è questo Covid-19. nel quale un chatbot inizia in inglese, nel quale potete fare tre scelte. Uno è personal risk, che praticamente è misurare il rischio personale. Uno è entrare nella lista dei nostri servizi di crisis management, che voi dopo parlerò dopo, e poi avere più informazioni su quello che è il COVID-19, e qui praticamente vi educhiamo in base alle informazioni raccolte dalla World Health Organization. Ok? Se io vado qua nel risk, personal risk calculator, il chatbot mi fa scegliere le lingue, in questo caso possiamo scegliere italiano, e in base alla selezione di questo chatbot io posso stimare la percentuale di rischio della persona che compartecipa a questa ricerca. Lo scopo non è quello di dire a una persona: sì, te hai il COVID-19, vai all'ospedale. Quello lo lasciamo agli altri. Quello che è il nostro interesse è avere una soluzione preventiva. In questo caso, se prendiamo per esempio una persona che ha del diabete o per esempio delle condizioni respiratorie croniche,
in base sia la situazione sua di, sia di età che la sua situazione fisica in questo momento, se ha delle patologie particolari.
Esatto, possiamo mettere un'età dai 70 a 79 anni, possiamo mettere maschio e poi qui nazione Italia. Ecco, in base a questa risposta noi possiamo stimare un rischio dell'11.1% e poi possiamo dare una serie di consigli su quelle che sono le precauzioni che la persona dovrebbe avere per ovviare al rischio di ammalarsi. Filosoficamente questo chatbot è diverso rispetto a un chatbot che vuole dirti se hai la possibilità di essere già ammalato oppure no. Questa è una cosa che può essere fatta, dovrebbe essere fatta da chiunque, e nello stesso momento le autorità locali potrebbero utilizzare questo per dare dei consigli, ma anche per trattare in maniera diversa le persone a più alto rischio. Questo è un esempio di un prodotto che abbiamo creato in pochi giorni per ovviare a questa emergenza, e lo abbiamo distribuito a varie organizzazioni qui negli Stati Uniti, così come in Medio Oriente, per questo abbiamo anche la versione in arabo. E questo fa parte di una serie di servizi che abbiamo creato per il crisis management, per la, diciamo, la gestione della crisi, nel quale ora, questo in inglese, noi dividiamo in vari gruppi la gestione del COVID, il concetto di policy della salute, della sanità, della salute, le policy di lavorare da casa, l'assistenza live dei dipendenti, anche
i viaggi.
Ecco. Quindi noi abbiamo fatto questi 13 progetti prodotti con questo scopo. Un altro aspetto della nostra tecnologia cui mi fa piacere spiegare è come noi gestiamo le ricerche. A noi piace molto interagire con le persone, sia a livello di business to business che business to consumer, perciò azienda, consumatore. In questo caso, per esempio, io posso farti una domanda. Alessandro, te al momento attuale devi lavorare da casa o dall'ufficio oppure da entrambi?
Da casa.
Perciò, se io clicco su casa, il chatbot immagazzina l'informazione che te mi ha dato e mi conferma che negli ultimi 30 giorni le persone che hanno partecipato a questa ricerca hanno detto 83.33% da casa, 5.56% dall'ufficio, un misto 8.33% e altro 2.78%. Questo cosa succede? Io ti ho fatto una domanda, te mi hai dato una risposta e io ho scambiato con te delle informazioni per fare anche un benchmark, per confrontare la posizione attuale con quella degli altri. Torna?
Sì, assolutamente. Quindi per avere un riferimento su quella che è la tendenza e la media del momento, data la situazione.
Esatto.
Prima hai nominato quella che è l'attività che voi effettuate anche con quello che è gli human resources, cioè gli uffici, diciamo, di personale o della selezione in questo caso. Questa attività la fate sia per quanto riguarda i clienti interni dell'azienda, nel senso il dialogo tra l'azienda e i propri dipendenti, o anche per quanto riguarda un eventuale discorso di reclutamento per quanto riguarda l'attività esterna, diciamo, alla ricerca di profili che necessita l'azienda?
Facciamo per entrambi. Noi abbiamo costruito oltre 14.000 chatbot dall'inizio della nostra attività. Alcuni di questi chatbot sono stati per la qualificazione appunto dei candidati per l'assunzione e altri invece sono come questo che volevo farti vedere, sono soluzioni di gestione dei dipendenti interna, nel quale noi non chiamiamo questo chatbot ma lo chiamiamo Digital Assistant. Vorrei specificare due filosofie. Allora, il chatbot di solito è un prodotto fatto da un'azienda che dice quello che fa l'azienda, che bene o male educa le persone e a volte raccoglie delle informazioni a scopo di vendita o forse anche di customer service. Il Digital Assistant è una tecnologia simile, però creata come assistente, come dice il Digital Assistant, della persona. Conseguentemente, te parti dal presupposto che questa tecnologia ti dà un'assistenza per poter poi ovviare a determinate task o determinate domande o challenges che puoi avere. Perciò sono la stessa tecnologia però usata in maniera diversa, ecco, come filosofia. Il Digital Assistant, che vorrei farvi vedere, è un assistente per i dipendenti. Così che io, dipendente, indipendentemente, un gioco di parole, da quello che sono le mie esigenze, posso andare da questo Digital Assistant per fare questa domanda. Addirittura il Digital Assistant potrebbe procurarmi delle informazioni che non sono neanche inerenti all'HR, alla Human Resources, sì, ma sì, sono anche inerenti a altre cose. Per esempio, devo portare un cliente a pranzo dove è un ristorante in zona che casomai è stato un buon ristorante per i miei colleghi, oppure ha una convenzione con noi. Ecco, piccole informazioni che non sono necessariamente informazioni, sì, 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 di risorse umane, ma sono informazioni utili all'essere umano. Te lo faccio vedere un attimo. Il screen di nuovo.
Quindi, eccoti, ci sei.
Questo è un esempio. Noi abbiamo un single sign-on su SuccessFactors, che è una soluzione di HR di SAP, Time Management e poi ServiceNow. Scelgo quello HR e in questo caso entro dentro. Questo è fatto in inglese perché è stato fatto per dei clienti statunitensi e medio orientali. E io posso qui, per esempio, chiedere what is my leave balance, che sarebbe qual è praticamente quanti giorni di ferie io ho lasciato nel mio sistema. Questo chatbot comunica direttamente con il sistema centralizzato di SuccessFactors senza doversi loggare sulla soluzione Enterprise. Mi dà le varie opzioni nel quale qui possono per esempio fare l'applicazione diretta per andare in ferie, vedere i termini negli Stati Uniti eccetera. Invece io scelgo check leave balance e il chatbot collega di nuovo con il sistema e mi fa sapere che io ho 15 giorni di ferie disponibili. Mi chiede se questo è quello di cui ho bisogno. Se io dicessi no really, in quale non è vero, però se lo dicessi, allora io darei una comunicazione al sistema centralizzato per migliorare la funzionalità di questo chatbot, perciò migliorare il knowledge base e le policy dell'azienda. Perché noi si parte sempre dal presupposto, un'azienda ha la capacità di rispondere fra un 40 e un 60% delle domande, l'altro invece deve essere migliorato. Cosa posso fare? I want to go on vacation. Che qui a questo punto io dico al mio sistema, io voglio andare in ferie, mi ha appena informato ci sono 15 giorni e mi voglio fare le mie belle ferie. Qui cosa mi dà? Altre opzioni. Come vedete, check leave balance ora è meno importante, è in fondo. Sì. Posso controllare la lista delle ferie, delle holidays, delle vacanze comandate. Posso contattare l'HR, nel quale se io lo faccio perdere tempo a loro e a me. Io invece vado qui, faccio l'apply for leave e entro di nuovo nel sistema e mi permette di scegliere ferie invece di malattia, ferie. E da qui posso dire, per esempio, io so di avere 15 giorni, che May 1st to May 15th. E mi faccio i miei 15 giorni. che fra l'altro
quindi lo potresti scegliere anche tramite eventualmente selezionando il calendario, suppongo che ho visto prima.
Esatto. Se vuoi puoi selezionare sul calendario. Tutto questo viene fatto in real time all'interno del sistema del Success Factors. Questo è un esempio. Nello stesso momento, da qui ti faccio vedere le statistiche, io come utente o come amministratore vedo tutte le statistiche dell'utilizzo delle varie persone all'interno dell'azienda. Ecco, sì. Questo è un esempio. Ecco. Per fare un altro esempio di HR, veloce, dovrei averlo qua, questo qua. Questo è un ciabottino semplice, non collegato su un sistema di enterprise, che però ha uno scopo particolare. Io posso entrare in maniera anonima, perciò non mi loggo. Il ciabotto mi chiede come sto. Io gli posso dire I feel horrible. Se io faccio in questa maniera, il mio ciabot legge il mio sentimento, mi dice che gli dispiace, mi chiede se io voglio avere delle soluzioni per migliorare il mio stato d'animo. Se gli chiedo, va bene, faccio vedere cosa posso fare per migliorare il mio stato d'animo, mi presenta due application, una per la meditazione e uno sconto per andare a fare yoga nella zona dell'azienda. Questo è un piccolo esempio di come noi possiamo monitorizzare il sentimento dei dipendenti.
Quindi sempre per il concetto di interagire il più possibile, automatizzando esatto. Ovviamente il processo.
Esatto. Lo stesso dipendente poi viene invitato a leggere di più sul discorso, per esempio, delle news, delle informazioni aziendali, nel quale per esempio ci sono delle attività come per esempio qui la competizione di tennis il 15 di giugno, oppure di fare per esempio un survey, un evaluation di qualcosa che è stata un'attività aziendale. Va bene?
E poi ho visto anche nel torneo di tennis c'era la possibilità di registrarsi, anche se non l'ho visto.
Giusto? Registrare, tutto direttamente va nel sistema di registrazione inerente, oppure a parte fare il survey, ora non lo faccio, dare delle idee e suggerimenti, così che il dipendente stesso fa parte di questa iniziativa. L'azienda che ha commissionato questo chatbot ha utilizzato, per esempio, questa tecnologia per far scegliere ai propri dipendenti le attività di responsabilità sociale dell'azienda, così okay. Che il dipendente si è sentito più coinvolto, invece di lasciare tutto in mano alla C-suite, diciamo al CDA, si sono sentiti più coinvolti. Va
quindi,
bene?
Certo, quindi partecipi anche a quelle che sono le decisioni dell'azienda stessa, insomma, sotto questo punto di vista.
Esatto. Poi, non voglio dilungarmi troppo, posso farvi vedere qualcosa di più personale?
Sì, volentieri.
Allora,
mi interessano queste cose.
Esatto, io a livello personale mi sono digitalizzato, ho detto. Dato c'è questa tecnologia.
Esiste uno praticamente per quelli che ascoltano o vedranno il video dopo, se uno volesse farsi il proprio chatbot a tutti gli effetti, giusto?
Esatto. Gratuitamente Qwerlo dà la possibilità di iniziare, di creare i propri chatbot personali o anche a livello di business. E poi ci sono delle features, degli strumenti, delle upgrade che hanno dei costi, specialmente se si coinvolge i nostri technology, nel quale sono di base in Italia, fra l'altro. Comunque, questo è un piccolo panorama della mia vita. Qui c'è il discorso della filantropia, incluso il fatto che ho costruito queste aule in Afghanistan. Qui c'è il mio lavoro con Qwerlo, l'intelligenza artificiale Forbes. E qui ci sono le varie attività che ho avuto nel tempo. E qui c'è la mia vita personale. Se io faccio real time, posso vedere anche le percentuali di interesse che si sono coinvolte nei vari settori. Vediamo se riesco a zoomare dentro. Quando sono su queste video call è tutto più rallentato.
No, certo, quello ci vuole un pochettino più di tempo. Quindi per ogni area c'è la possibilità di vedere quello che è il coefficiente di ingaggio, fra virgolette, esatto. Di quello che è stato l'interesse, giusto?
Esatto. Allora, filosoficamente io ho imparato una cosa. L'intelligenza non viene misurata in base a quello che sai, ma in base alla tua capacità di apprendere quello che non sai. Conseguentemente, io ho visto una cosa. Quando io incontro le persone e penso, questa persona è interessata al business, questa persona è interessata al personale, questa persona è interessata alla filantropia, non ci azzecco mai. Perciò è eccezionale, perché quando dai la possibilità a una persona di interagire con un middleware, con un prodotto tecnologico in questa maniera, loro non si sentono la pressione di dover fare quello che vorresti che loro facessero. Specialmente essendo un estroverso, ho la tendenza di imporre la conversazione. Mi faccio vedere, il 19% delle persone sono interessate alla mia vita personale. Io ho fatto una scelta personale, ne ho scelto la vela come attività personale di cui sono particolarmente orgoglioso e interessato, il judo, diciamo le mie attività con persone notabili, i miei genitori, di cui Giovanna, mia madre, ha il suo branch con i suoi libri di cucina, il mio rapporto con John Malkovich e poi qualcos'altro. In questo caso il 15% delle persone, perciò il 15% del 19% che è interessato alla mia vita personale, loro vanno dentro e mi dicono cosa gli interessa di cui io non ho parlato. E qui faccio il machine learning, qui apprendo delle cose sulla mia vita che non avrei appreso altrimenti, va bene? Perciò questo other, questo qualcos'altro, è più importante delle altre cose per quanto influisce la mia vita personale, va bene?
Sì, sì.
Se andiamo più giù qui, ti faccio vedere un'applicazione.
Questa è un'applicazione. È un modo per praticamente autosviluppare quello che è l'interesse degli altri nella tua vita privata e nei tuoi confronti a tutti gli effetti.
Esatto, esatto, esatto. Fammi vedere se riesco ad arrivare a questo, qua su. Allora, il 12% delle persone che visitano il mio chatbot mi dice qualcosa che gli passa per la testa, va bene? Questa cosa io la faccio passare attraverso questa API, questa API di IBM Watson, che misura il sentimento. I sentimenti sono 10% di anger, di arrabbiatura, il 9% di disgusto, il 9% di paura, il 39% di gioia, il 23% di tristezza e il 9% non determinato. Questa è la realtà, molto diversa da quello che vedi su LinkedIn, molto diversa da quello che vedi su Facebook, perché su LinkedIn, Facebook, Instagram siamo tutti felici, tutto perfetto. In realtà, per esempio, negli Stati Uniti e penso in Europa, il 20% della popolazione soffre di depressione. Infatti, qui dice tristezza 23%. Ci sono ovviamente dei momenti difficili in questo periodo, non parliamo del Covid-19 che ovviamente stimola problemi di tristezza, di paura, ci sono il discorso politico negli Stati Uniti con Trump, eccetera, disgusto, arrabbiature, eccetera, eccetera. Solo il 39% è di gioia. Questo è più reale che quello che vediamo su social media. La semplice cosa è che le persone si sentano più libere di parlare di fronte a un robot a volte che annunciare i loro problemi personali, giustamente. Perciò questa è una cosa interessante, sia a livello lavorativo che a livello personale. Poi ora qui entro nel settore della Natural Language Understanding, nella capacità di colloquiare con il mio chatbot in maniera diretta, facendo delle domande aperte, non deterministiche. Perciò se io ti chiedo qual è il tuo gelato preferito, ti chiedo cioccolata, vaniglia o pistacchio. Quello è deterministico. Se io invece ti chiedo qual è il tuo gelato preferito e te mi scrivi qualsiasi cosa, se mi tiri fuori il gelato al pistacchio e Nutella, che non so neanche se esiste, questo deve avere la capacità di capire di cosa stai parlando. Va bene? Questo è il Natural Language Understanding. La soluzione di cui parlavo prima era solamente quando ti dico invece dimmi cosa pensi del gelato. Ecco, e allora lì giudicavo
solamente. Cose completamente diverse.
Esatto. Nel Natural Language Understanding, qui vi faccio vedere, da questo punto a questo punto qua, questi sono 35 use case nel quale io sono stato determinato dal mio team a dire questo è Francesco, cosa gli chiederanno le persone, quanti anni hai, dove vivi, cosa fai di lavoro, sei sposato, non sposato. Queste sono le 35 cose che il mio team aveva pensato. Da qui a qua c'è una cinquantina di argomenti che non erano stati pensati. Queste sono gli intent che non erano stati pensati, nel quale io faccio machine learning. Cosa vuol dire? Te vai il mio chatbot, mi fai una domanda, se io ti do la risposta siamo a posto, se non ti do la risposta non so qual è la risposta, il mio chatbot mi comunica che io non ho quell'informazione e io è mia scelta se io voglio aggiornare questa informazione. Certo. Cosa succede? Se te mi dici, per esempio, quanto dista andare da qui alla Luna, probabilmente ti dico non mi prendere in giro perché non sono informazioni pertinenti alla mia vita. Se invece mi fai una domanda pertinente, poi dopo io teoricamente dovrei aggiornare. Qui per esempio persone mi hanno chiesto: qual è la tua ispirazione nella vita? Ha mai girato un film? Quanto spesso ti tagli i capelli e la barba? Quanto costa utilizzare quello? Qual è il tuo colpo preferito di judo? Queste cose vengono tutte aggiornate manualmente una volta a settimana da me, una volta che io ho il report delle domande non sono state risposte. Questo chatbot interagisce con 350 persone al mese, che non sono tantissime, una media di 6 minuti a interazione, che vuol dire 2100 minuti, mi fa risparmiare 35 ore del mio tempo. Questo è un po' la proporzione di come questo chatbot funziona con me stesso.
E soprattutto penso anche nella fase iniziale, quando uno deve entrare in contatto con te da un punto di vista appunto non solo di amicizia, ma soprattutto da un punto di vista lavorativo, per avere informazioni su di te, suppongo.
Esatto. Sì, facciamo un esempio, ora vedi il mio schermo tuttora?
Sì.
Allora, vediamo qui che sei te, Alessandro. A questo punto, questa struttura, pensiamo, questo è stato fatto a livello personale, però diciamo potrebbe essere fatto a livello aziendale. Io qui ti faccio per esempio una domanda su Covid-19, diciamo non a questo tempo perché così andiamo più direttamente all'interno del chatbot. E qui ti do quattro opzioni. Una è imparare più di me, una è scambiarsi dei regali, una fare una domanda e una è dirmi cosa ti passa per la mente. Dimmi quale opzione preferiresti.
Allora, diciamo, ti voglio fare una domanda.
Ok, allora a questo punto io ti faccio un framework di quello che puoi fare. Sì. E mi fai una domanda. Diciamo, in questo momento, dimmi te cosa mi vuoi domandare a livello personale.
Speri di venire al mare a Castiglioncello quest'anno. Anche per dire che siamo amici da 40 anni e ci vediamo al mare tutti gli anni.
Ecco, sicuramente non credo che chatbot abbia la risposta precisa.
Ho utilizzato la domanda, ovviamente.
Allora, io ti dico quello che penso dell'Italia. Cosa è successo? Il mio chatbot ha compreso che te vuoi parlare dell'Italia, però non diciamo, non ha dato la risposta inerente. Io qui ho l'opzione di andare a aggiornare e fare in modo che questa domanda possa avere, non so, 20-30 modi di fare questa domanda e poi dopo avere la risposta specifica. Qui sto parlando dell'Italia, però non certo. Necessariamente. Poi cosa succede? Io ti faccio la domanda. Qual è il tuo posto preferito in Italia? O dove ti piacerebbe andare? Dimmi qual è il tuo posto preferito in Italia.
Allora, Firenze.
Ecco. Ti casca sul sicuro. Ecco. A questo punto io ho fatto un po' di machine learning, va bene? Ora ti faccio vedere un'altra cosa. Se noi facciamo una domanda che non ha una possibilità di rispondere, va bene? Per esempio, how far is Mars from Earth? Quanto dista Marte da qua? E io ti dico, mamma mia, sembra che mi stai prendendo in giro. Perciò il nostro chatbot ha la capacità di capire quali sono, per esempio, determinati argomenti che non sono inerenti alla possibile conversazione.
Certo.
Alternativamente, noi possiamo andare nel settore deterministico nel quale puoi selezionare le varie cose, business, filantropi, blockchain, i miei segreti, che domandare una domanda,
eccetera. Blockchain e cripto, vai.
Allora, blockchain e cripto. E qui ti spiego un attimino la mia prospettiva, nel quale io nel 2013 ho iniziato a investire nella cryptocurrency con lo scopo di pagare queste ragazzine che stavano utilizzando le nostre scuole. E poi da qui ti spiego un attimino la storia. Va bene?
Perfetto.
Questo è un esempio. Nello stesso tempo io sto raccogliendo dei dati. Se facciamo conto, ora io chiudo questo tab qui perché abbiamo fatto un po' di cose. Vediamo se riesco a aprire qui il mio coso, aspetta.
Perché lui ovviamente ti dà le statistiche in tempo reale a tutti.
In tempo reale, ecco qua. Qualcuno ha chattato con il mio chatbot E qui dice, allora, un certo Alessandro non era interessato a parlare del Covid, mi ha fatto una domanda, quando vado in Italia? Da questo io capisco che devo intervenire, perché la domanda e la risposta non sono state ideali, va bene? Sì. Poi ha chiesto qual è il suo posto preferito, mi ha detto Firenze, mi ha fatto un'altra domanda, quanto dista Marte? E poi ha voluto imparare più di me e è andato a vedere il blockchain e il cripto. Questo è un esempio di come in realtà il mio chatbot ha ovviato a questa conversazione, ma io anche ho appreso delle informazioni in tempo reale, nel quale io so, per esempio, che la domanda su quali sono i miei programmi futuri per andare in Italia non era stata soddisfacente. Va bene? Ecco, questo è un esempio. Per le ricerche, ecco. Che si può vedere entrambi gli aspetti.
No, questo è stato molto utile, anche molto chiaro, perché spesso quando si sente parlare anche dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma anche quando ognuno di noi, o a livello telefonico, ma anche soprattutto a livello web, si interagisce con delle domande e delle risposte e che cosa c'è dietro. E appunto, essendoci un chatbot, era molto utile e interessante entrare nel dettaglio per capire come funziona anche sia la tecnologia e quanto anche la tecnologia stessa può imparare da quelle che poi sono le domande e la formazione, sia in modo manuale, ma soprattutto anche a livello completamente automatizzato.
Esatto. Per esempio, in questo chatbot di cui ti voglio far vedere ora, aspetta, fammi controllare una cosa, sì, perfetto. Questo chatbot di cui ti faccio vedere ora è un chatbot nel quale noi facciamo un minimo di ricerca di mercato. Se te dammi la tua email un attimo, ti faccio una domanda sola poi.
Alex. Fatichi con la K. @gmail.com. Almeno un modo per farsi inviare un po' di mail da qualcuno che vedrà questo video.
Esatto. Ecco, se qui ti do la possibilità di partecipare alla ricerca dell'artificial intelligence o del post-COVID, quale vorresti partecipare? O RPA?
Allora, post-COVID.
Post-COVID. A questo punto io come azienda, in questo caso Forbes Insight, ti chiedo quali sono le applicazioni che ti interessano di più. Healthcare, mental health, working from home, distributed teams, travel, reskilling, improve productivity. Quali sono?
Healthcare.
Perfetto. Allora, a questo punto io immagazzino un'informazione che per te informazioni di healthcare sono importanti e ti posso dire che 16.67% di persone sono interessate a quella conversazione. Se avessi per esempio scelto reskilling, 26%, perché ovviamente cosa succede? La gente è anche preoccupata del proprio lavoro e c'è un attimino più interesse. Il sub menu di questa cosa ti chiedo specifico healthcare service, prevention and protection, medical institution contacts o altre cose.
Prevenzione e protezione.
Ecco, io continuo a immagazzinare queste informazioni che mi permettono poi di decidere a livello di ricerca di come comportarmi per creare questa cosa. Qui addirittura ti chiedo, dal tuo punto di vista, quali sarebbero i dettagli per questo specific application, va bene? Questo è un modo per noi di interagire. Io ti faccio una domanda, ti mi dà la risposta, io ti do dei dati e poi da lì costruisco un prodotto, customizzato alle esigenze.
Personalizzato, certo.
Ottimo. In base all'interazione di 150, 100, 1000, 10.000 persone.
Allora, Francesco, come dire, ti ringrazio di questa bella chiacchierata, ma soprattutto è stata chiara e esaustiva, perché l'importante è poi nel concetto della finanza amichevole bisogna andare anche a spiegare tanti concetti che quando si leggono, eccetera, possono sembrare complessi, ma poi spiegati in una certa maniera si riesce anche a capire come funziona in questo caso l'intelligenza artificiale, di come ci può aiutare, quanto ci aiuterà, utilizzandola nella maniera ovviamente come ci hai spiegato te oggi.
Sì, devo dire, vorrei chiudere una cosa: nel mondo della finanza ci sono molte black box, diciamo, ci sono molte cose che sono difficili da comprendere alle persone, perciò iniziative come la finanza amichevole sono molto 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 importanti. La cosa interessante di usare soluzioni di intelligenza artificiale interattiva è quella di dare la possibilità alla persona che partecipa a questa, che anzi deve usufruire di questi servizi, può dire la sua e può vedere anche di come loro si posizionano rispetto al resto del mondo, perché a volte ci sono delle cose in tendenza e controtendenza. Noi abbiamo fatto dei chatbot, per esempio, per gli investimenti in borsa, dei chatbot per la ricerca di sentimento politico in azioni come l'Iraq, per esempio, in azioni come gli Stati Uniti. Noi avevamo previsto con i nostri chatbot che Trump avrebbe vinto le elezioni, per esempio, ecco, e cosa anche incredibile per coloro che ci avevano assunto che era la sua, il suo partito. Perciò, insomma, certe cose e poi ti rendi conto che se lasci queste piccole macchinine funzionare, raccogli dei dati e le persone che le utilizzano hanno dei benefici non indifferenti.
Allora, Francesco, grazie ancora, perché alla fine, insomma, è stata una bellissima chiacchierata. Ti ringrazio e sarà anche un modo prossimamente per coinvolgere e coinvolgerti anche casomai in qualcosa di più particolare, entreremo ancora maggiormente nel dettaglio.
Sì, e poi un messaggio a tutti, querlo.com, la tecnologia è gratuita, chiunque la può utilizzare, e se ci sono delle domande mi possono raggiungere su LinkedIn, Francesco Rulli, siamo in pochi, perciò mi troveranno facilmente. Grazie mille.
Grazie Francesco, ciao, a presto.
Ciao, ciao.
Ciao.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.